Ciao a tutti e a tutte dalle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo qui, siamo i medici e le mediche della microclinica Fatih del Gabrio in questo nuovo spazio orario della trasmissione di congiunzioni. E siamo qui oggi per parlarvi del PNRR, di salute territoriale. E siamo molto felici di questo nuovo spazio in un orario che speriamo ci dia un pochino più di risonanza per farvi conoscere bene quelle che sono i temi che ci scaldano in questo periodo. E oggi qui con noi c'è un altro medico che non è mai venuto in radio. Diamo il benvenuto a Davide.
Ciao a tutti i telespettatori, radiospettatori. Oggi a Torino fa caldo, 27 gradi. È bello, sono emozionato, è la prima volta che sono qui. C'è l'ansia, tipo il discorso del re, c'è una lugina rossa che mi punta.
Beh, però non stai balbettando.
Però non sto balbettando. Allora... Al Gabrio è un po' di tempo che portiamo avanti questo discorso su PNRR. Innanzitutto, secondo me la cosa che ci tengo a sottolineare è che uno si potrebbe chiedere perché parlare del PNRR adesso, quando c'è la guerra in Ucraina, diciamo. Cioè alla fine chi caspita se ne frega del PNRR adesso, ma a malapena si sa che caspita è sta sigla. Resilienza sembra una parola utilizzata nei gruppi indie.
Ecco, ma tu lo sai che cos'è questa sigla?
Piano Nazionale Resilienza e resistenza. Allora, no, ci tengo a sottolineare che nonostante in un certo senso la guerra in Ucraina, nonostante in un certo senso l'opinione pubblica sia in questo momento concentrata su altre tematiche, secondo me, ma secondo noi tutta la microclinica, è sempre importante parlare di PNRR, perché altrimenti c'è il rischio in un certo senso che tutti gli asset di potere che fino ad ora hanno gestito il PNRR non siano correttamente seguiti dalle formazioni della società civile che si organizzano per vedere, fra virgolette, come questi fondi vengano utilizzati.
E quindi dicevi che è importante mantenere alta l'attenzione su come i nostri soldi in qualche modo vengano spesi nonostante la guerra.
Esattamente, cioè nonostante in un certo senso la stampa almeno inizialmente aveva posto molta attenzione, adesso si è sempre un pochino meno a conoscenza di come questi fondi vengono utilizzati. Eppure l'emergenza Covid ha dimostrato all'interno del nostro paese, ma non solo, in tutti i sistemi sanitari e non occidentali, l'assenza di una politica sanitaria territoriale capace di tenere botta ad un'emergenza così importante, che mette in crisi tutto l'insieme dei sistemi. Quindi il PNRR diventa un importante momento all'interno del quale cercare di ricostruire i nostri sistemi sanitari nazionali in un'ottica, secondo me, più vicina alla sensibilità sicuramente di chi ci ascolta, ma in generale in un'ottica che noi riteniamo virtuosa, ovvero quella basata sull'accesso a tutte e a tutti delle cure territoriali, una società, una salute più possibile giusta e che non tenga conto delle discriminazioni, ma che si ponga l'obiettivo davvero di fare salute come l'OMS intende nella sua dichiarazione di Alma Ata.
Thank you. A questo proposito mi viene spontanea una riflessione, no? Cioè, tu hai parlato del fatto che l'importanza di queste misure nasce da una situazione emergenziale come può essere quella del Covid. Abbiamo sentito parlare di emergenza sanitaria da 2 anni ormai, siamo da 2 anni in emergenza, ma secondo te perché si parla di emergenza e perché queste spinte al cambiamento nascono sempre da un contesto emergenziale?
Allora, secondo me il discorso è che soprattutto negli ultimi 30 anni, in un certo senso, ma anche prima, con il pretesto dell'emergenza, molto spesso, sia in senso virtuoso che non virtuoso, vengono poste ai cittadini tutta una serie di provvedimenti, di normative, di asset, di potere che nel nome dell'emergenza i cittadini devono necessariamente accogliere. Questo abbiamo visto con il discorso, prendeva una larga, dell'austerity, lo vediamo adesso col Covid, lo vediamo adesso con il classico l'Europa si allinea o meno. Cioè, il paradigma dell'emergenza diventa il paradigma che più di tutti tende a dettare la linea politica dei nostri governi, senza che ci sia l'opportunità da parte della popolazione, dal basso direbbe qualcuno, a volte in maniera un po' abusata, di prendere parte e di controllare come questi fondi vengano effettivamente utilizzati. La sanità italiana è da anni in crisi, sono anni che si parla di tagli ai finanziamenti, depauperamento dei servizi, centralizzazione dei servizi all'interno di queste grandi cattedrali della salute che sono gli ospedali, lasciando il territorio sempre più scoperto. C'è stato un tentativo che, se vogliamo, è sempre stato più meglio realizzato nelle regioni tradizionalmente rosse come in Toscana e Emilia Romagna, della costruzione di case della salute o comunque di esperimenti di salute non più verticali ma orizzontali. E il PNRR, in un certo senso, adesso che andremo a approfondire vedremo, pone queste linee guida, in un certo senso. Il discorso dell'orizzontalità della salute non intesa esclusivamente in una maniera verticale, ma che intenda anche, ad esempio, un discorso di salute ecologica, un qualcosa di abbastanza, cioè notevolmente innovativo in un certo senso.
Sì, in qualche modo si potrebbe introdurre il concetto di sindemia, che a noi sta molto a cuore. Però tutto ciò lo vediamo dopo questo brano che adesso vi facciamo ascoltare, del fantastico Rino Gaetano. State con noi.
A te che sogni una stella ed un veliero, che ti portino su isole dal cielo più vero, che non sopporti la pazienza o abbandonarti alla più sfrenata continenza, a te che hai progettato un antifurto sicuro, a te che lotti sempre contro il muro e quando la tua mente prende il volo ti accorgi che sei rimasto solo, a te che ascolti il mio disco forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Ti 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 antinati che minimizzano i loro reati, disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana, a te che non ami i servi di partito che ti chiedono il voto, un voto pulito, partono tutti incendiari e fieri ma quando arrivano sono tutti pompieri, a te che ascolti il mio disco forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Wow! Ti 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 ti
E quindi oggi siamo qua per parlarvi un po' del PNRR, in particolare della parte del PNRR che a noi sta più a cuore, ovvero la missione 6, che prevede uno stanziamento di 20 miliardi solo per la sanità. E in particolare sulla sanità territoriale, che è quella che durante l'emergenza, come dicevamo prima, del Covid, si è venuta a delineare come la parte più carenziale.
Ciao a tutti e a tutte, sono Nicolò della Microclinica, sempre. Io credo che sia importante, quando si parla di PNRR, anche chiarire qual è la situazione attuale dell'assistenza territoriale, anche perché, come tu ben sai, Cecilia, nel PNRR si esplicita il ruolo delle case di comunità e degli ospedali di comunità, che non sono una cosa nuova in realtà, già si parlava di queste cose in una finanziaria del 2007, con un progetto avviato quantomeno in Piemonte di sperimentazione di questo nuovo tipo di assistenza sul territorio a partire dal 2015. Ecco, noi sappiamo che di queste case di comunità, che vanno sotto la nomenclatura di case della salute al momento, non se ne parla così tanto, per quanto il progetto in realtà è molto buono, è molto promettente, perché si parla di aggregare i medici di famiglia, il cui ruolo dovrebbe anche essere un pochettino meglio chiarito, anche dal punto di vista giuridico, se vogliamo, in quanto sono liberi professionisti convenzionati con l'ASL, e indubbiamente servirebbe una radicale rivoluzione in questo senso, perché andrebbero integrati all'interno del sistema sanitario, anche dal punto di vista formativo, se vogliamo, integrali in un percorso di specialità veramente formativo. E la dipendenza sotto il sistema sanitario sarebbe assolutamente necessario, dal momento che bisognerebbe predisporre anche delle turnazioni. Le case della salute, brevemente, sono letteralmente delle strutture fisiche in cui accogliere medici di base che possono lavorare in team insieme anche a infermieri, insieme a altri professionisti di altre specialità, volendo, sempre in regime ambulatoriale, con anche la possibilità di fare della piccola diagnostica. Banalmente si potrebbe anche evitare di ingolfare il pronto soccorso con interventi che per lo più sono inutili, con anche delle ricadute dal punto di vista della spesa pubblica. E il PNRR si propone, quantomeno a parole, di riformare e avanzare ancora di più, far avanzare ancora di più questi strumenti che in un qualche modo già erano previsti.
Fra l'altro ci teniamo a sottolineare come quelli della Casa della Salute non sono, cioè sono delle esperienze di salute, ma intesa proprio in una maniera che ci piace, cioè nel senso non è esclusivamente la pratica sanitaria all'interno della Casa della Salute quella esclusiva, ma all'interno della Casa della Salute, nella sua teorizzazione primaria, sono anche previsti degli altri interventi che in un senso lato possono essere considerati di salute, per cui di fianco ad esempio al medico di base che lavora non più come una monade a sé stante, c'è lo psicologo pubblico, si spera un giorno, magari ci sono anche tutta una serie di servizi sanitari, sociali, che possono prendere in carico delle situazioni di disagio sociale, che anch'esse devono rientrare nel nuovo concetto di salute che più di tutte ci interessa. E oggi fra l'altro abbiamo degli invitati importanti che ci daranno luce soprattutto sulla questione torinese nel particolare, poi nella prossima puntata ci concentreremo anche sulle realtà che non sono inerenti alla nostra città ma che comunque interessano tutto il territorio nazionale. E adesso mi stanno prendendo in giro perché sudo un sacco, la mia prima esperienza in radio, però io ci credo.
Ecco, ma allora se il PNRR si pone un po' in linea con quello che era l'idea delle case della salute, cioè di rendere la cura più territoriale, perché siamo qui a parlarne? Perché è importante? E questa domanda la rivolgo a voi due e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Perché è importante parlarne adesso e continuare a stare attenti, a tenere desta l'attenzione sul PNRR?
È importante continuare a parlarne perché noi abbiamo visto con la situazione Covid come è stato possibile, quantomeno a livello ospedaliero, poter organizzare una rete efficace in un qualche modo, una rete che rispondesse a una reale domanda, a un bisogno di salute nel concreto e soprattutto nel presente. Si è potuto pensare anche un pochettino al futuro nel breve termine, perché comunque la situazione pandemica è sempre stato un po' un terno all'otto, quantomeno nelle prime fasi, però non si è riuscito a replicare lo stesso sul territorio, o comunque si è riuscito a replicare in parte, anche ad esempio con il meccanismo delle USCA, che sarebbe molto bene tenere, che sono dei servizi di continuità assistenziale. Ecco, secondo me, se si riuscisse a replicare a livello territoriale tutta la rete che si è riuscita a fare a livello ospedaliero, sicuramente avremo una maggior gestione, una miglior gestione di tutti quelli che sono i bisogni di salute che al momento non riusciamo a gestire. Dobbiamo pensare al fatto che comunque la popolazione sta invecchiando, la cronicità delle patologie va seguita, ma non deve essere seguita in un ambiente ospedaliero, deve essere seguita sul territorio.
Io comunque ne parlerei, anche perché un po' mi sono rotto le scatole di parlare sempre dei missili Jupiter e della guerra, del Papa che va a Kiev, cioè non se ne può più alla lunga, ecco, cioè sembra quasi che tutti i temi di politica nazionale degli ultimi due anni, che hanno una importanza strutturale nella nostra vita, siano passati in secondo piano e i temi della politica estera dettino legge sui temi della politica interna, quando in realtà il Covid ha dimostrato che ci sono delle carenze strutturali dentro il nostro sistema. E aggiungo inoltre che, come anche Nick diceva, l'esperienza delle USCA, che è tremendamente contraddittoria a modo tuo, cioè nel senso che non sono stati assunti degli operatori sanitari all'interno di contratti pubblici, sono stati assunti con dei contratti a tempo non nemmeno determinato, ma come partita IVA, quindi in un certo senso è la dimostrazione di come un sistema che durante l'emergenza non sa rispondere in una maniera strutturale, ma ha bisogno di un incentivo prendendo bacino dal privato in un certo senso. E però contraddittoria, perché effettivamente se si riuscisse a creare una capillarizzazione tale dei nostri sistemi, probabilmente in effetti si riuscirebbe a intercettare fin da subito le necessità di salute dei cittadini, che in un certo senso, quindi anche in un contesto di emergenza quale può essere una pandemia, potrebbero essere tutelati.
Ecco, quindi sì, diciamo che dobbiamo mantenere alto lo sguardo in particolare e soprattutto per questa possibile infiltrazione quasi certa del privato. Purtroppo il privato ha un ruolo molto molto importante anche all'interno del nostro servizio sanitario nazionale, quindi in teoria pubblico. In Piemonte questo lo vediamo e lo possiamo toccare con mano. Sicuramente ci sono regioni dove è peggio, come ad esempio in Lombardia, regioni un pochettino più virtuose come ad esempio l'Emilia Romagna, che speriamo di farvi conoscere come esperienze nella prossima puntata, magari tramite delle interviste un pochettino mirate. E un altro problema, se vogliamo, sempre per appunto continuare a seguire tutta la questione del PNRR, è il problema della sanità regionale o versus sanità nazionale. Quindi a chi deleghiamo la gestione? Si vuole fare un passo indietro o si vogliono fare dei passi in avanti con il regionalismo, magari dando dei ruoli ben più chiari e specifici?
Got it.
E intanto vi beccate questo pezzo che non vi abbiamo minimamente annunciato perché siamo un po' sconclusionati, però ci piace moltissimo. Get it on. E nonostante siamo così sconclusionati, ci arrivano sul telefono della radio dei complimenti perché facciamo un'analisi molto accurata dell'odierna situazione italiana. Quindi mandateci tutte le vostre riflessioni, gli insulti, tutto quello che vi viene in mente. Noi siamo molto aperti e molto contenti di poter interagire con voi. Proprio sulla base di quello che stava dicendo Nick, cioè del fatto che il nostro sistema sanitario sia basato su regionalismi, quindi sia in mano alle regioni, abbiamo pensato di costruire le prossime, questa puntata e la prossima, andando a intervistare, a chiedere, a confrontarci con quelle che sono le realtà locali. E visto che siamo a Torino, che la microclinica esercita, che noi viviamo a Torino, abbiamo pensato proprio da oggi di cominciare ad analizzare quella che è la situazione della nostra città, che di controversie e dibattiti sulla salute ne ha parecchi che la attraversano. E per farlo oggi ne parleremo con un ospite speciale.
Ciao Mariangela, ci senti? Ciao Mariangela, ci senti?
Sì, eccomi.
Ciao Mariangela, abbiamo iniziato a introdurre l'argomento PNR in generale, sì? E poi nello specifico nella questione di Torino abbiamo iniziato a raccontare di come sia importante ancora parlarne, nonostante magari i temi dell'agenda dell'opinione pubblica siano in questo momento dominati dai temi della politica estera, però non bisogna abbassare assolutamente la guardia su un tema che è così pieno di contraddizioni come la gestione della salute pubblica, ma più in generale dei fondi all'interno della cosa pubblica in Italia. E ecco, sappiamo che in generale tu con tutto il comitato del Riapriamo il Meridione dell'AIDE avete a pieno e a fondo seguito tutta questa questione e volevamo iniziare ad avere una tua opinione su come vengono, un pochino un'introduzione generale su come questi fondi della missione 6 vengono, devono essere organizzati, ecco, secondo il PNR, e poi nello specifico a Torino. Ricordiamo che è il primo episodio, per quanto eccezionale, di gestione comune di tutti i paesi europei di una problematica, fra virgolette, sociale. A te la parola.
Sì, allora, è una problematica enorme, come ben sappiamo, sappiamo anche che purtroppo ci sono i problemi che viviamo in questi giorni, da mesi, la guerra e prima la pandemia, ma proprio la pandemia ha dimostrato quanto fosse necessario intervenire sulla medicina di base, cioè sulle strutture sanitarie di territorio che erano, sarebbero state in grado di individuare molto prima i focolai di contagio, isolarli ed evitare l'affollamento dei pronti soccorso, delle terapie intensive, eccetera, eccetera. Tutto questo ha fatto dire a tutti o quasi che la nuova strada doveva essere appunto la sanità di territorio. L'Unione Europea ha stanziato un fracco di soldi, bisogna dire, molti dei quali proprio a favore dell'Italia anche per la sanità. Il governo italiano dei fondi europei ha destinato 15 miliardi e mezzo di euro per la sanità, dei quali 7 miliardi sono noccioline, no? 7 miliardi di euro per la sanità di territorio. La suddivisione secondo criteri che l'Unione Europea ha stabilito e che valgono per tutti gli europei, secondo quegli standard, quei criteri e quelle regole, recepite anche dal governo italiano e di questi giorni l'approvazione del decreto ministeriale 71 che li rende, come dire, obbligatori nel nostro paese, quei 7 miliardi in parte devono essere garantiti al meridione per colmare il 40% per colmare gli storici ritardi del meridione anche in questo settore. Il resto viene suddiviso in tutta Italia e al Torino, per esempio, solo per la sanità di territorio, cioè per toccherebbero, pensa, 18 case della comunità, cioè poliambulatori polivalenti, 6 ospedali di comunità e 9 centrali operative che coordinano tutta la sanità di territorio. Più di 50 milioni di euro solo per Torino. Pensa invece che la Regione Piemonte l'anno scorso, quando ha presentato il primo suo piano per attingere ai fondi del PNRR, aveva scartato completamente Torino, non aveva previsto nulla per Torino. Aveva progettato 260 milioni di investimenti per la sanità da finanziare coi fondi PNRR e 60 progetti, sento un eco che mi ritorna.
Ti sentiamo bene?
Sì, no, bene, ma è colpa allora nostra, vado, che abbiamo acceso un microfono, hai ragione.
Allora, la Regione ha presentato l'anno scorso 60 progetti per la sanità e per tutta la Regione di 260 milioni, ma lo sapete che non ha previsto un euro per Torino. In compenso vi segnalo una chicca: al punto 1254, tanto per farvi capire che sto citando dal testo del documento della Regione, ha progettato 10 milioni di investimenti per la sanità di base destinato alla creazione di poli sanitari attrezzati presso le stazioni sciistiche. Capite? Niente per il territorio e per la gente che vive nelle città, nelle campagne, nei borghi isolati, ma per le stazioni sciistiche 10 milioni non risolve i problemi, tuttavia vi dà il significato di delle scelte di un certo governo, di un certo tipo regionale.
Mariangela, nonostante in un certo senso la straordinarietà, fra virgolette, dei fondi che sono arrivati, la straordinarietà sia per l'origine, fra virgolette, e ci tengo a sottolinearlo, nonostante i vari paesi europei, purtroppo, fra virgolette, a mio avviso, hanno voluto far passare, ecco, come questa sia
un una tantum, ecco, non è la creazione di un debito comune, non è la creazione di una fiscalità comune in Europa, eccetera, eccetera. Comunque, nonostante la straordinarietà dell'intervento e nonostante sulla carta, in un certo senso, tutti questi fondi debbano essere utilizzati in una maniera che ci può piacere, può essere in un certo senso virtuosa, sembra che un po' le politiche locali non dico non sappiano, ma non riescano in realtà a iniziare davvero un virtuoso percorso di armamento, passatemi il termine, della medicina territoriale, ecco. E esatto. Maria Adelaide mi sembra un esempio abbastanza lampante.
Ma infatti è proprio, io convengo assolutamente con te, finalmente si sono resi conto che lì potevano graffinare un po' di soldi, per esempio 50 milioni di euro per Torino per la medicina di territorio. E che cosa fanno? Siccome le regole europee sono: devono essere investiti in strutture territoriali di prossimità, facilmente raggiungibili dagli utenti e vicini a casa, sostanzialmente quella mitica città dei 15 minuti di cui parlano gli urbanisti, 15 minuti per i supermercati, i negozi eccetera, ma non per i servizi sanitari. Ma finalmente riescono a capire che ci sono 50 milioni per la città di Torino per i poliambulatori, le case della salute. Cosa fanno? Ne concentrano in Largo Cigna, dove c'è la vecchia stanteria Martini, concentrano lì due case della comunità, due ospedali di comunità e tre centrali di coordinamento, e scartano per l'ennesima volta in Maria Adelaide, costringendo quindi, teoricamente, se faranno mai queste cose, la gente a percorrere chilometri e chilometri. Non ci sono nemmeno i mezzi pubblici comodi per andare fin lì, per andare a farsi fare un prelievo, un esame, una medicazione e così via. È veramente una scelta che evidenzia ormai, è triste che la gente non se ne renda conto, che quello che si vuole fare è eventualmente creare alcune scatole nuove o rinnovate, vuote di personale da consegnare ai privati. Questa è...
In questo contesto, in un certo senso, in cui le nostre amministrazioni locali non sembrano, non dico in grado, ma comunque c'è la volontà politica in un certo senso di non investire strutturalmente in un percorso di rinnovamento totale della salute territoriale. Nel caso specifico del Maria Adelaide, ecco, come si sono evolute? Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Eravamo rimasti che a un certo punto si era deciso di gestire in una maniera mista, fra virgolette, quello spazio che doveva essere a metà fra un poliambulatorio e uno studentato per universiadi. Sì. E poi a un certo punto cosa è successo?
È difficile saperlo, ma lo si può arguire o dedurre dalle notizie anche dei giornali. Quell'edificio, quel complesso, 11.000 metri quadri lungo Dora Firenze, eccetera, doveva essere venduto per fare soldi. Lì siamo riusciti a impedire, come movimento per Riapriamo il Maria Adelaide, impedire che venisse venduto. La vendita è stata, la gara d'asta è andata deserta, no? Successivamente siamo riusciti a far approvare, io credo miracolosamente, secondo me non sapevano nemmeno cosa votavano i consiglieri comunali di allora, comunque hanno votato una delibera che dice che Maria Adelaide deve rimanere un edificio a destinazione sanitaria pubblica. Questo il 20 luglio del 2021.
Sì, scusami se ti interrompo, però questa è una grande vittoria su cui riflettere, soprattutto se contestualizziamo il luogo in cui si trova il Maria Adelaide, perché si trova in una zona che è da anni ormai oggetto di una gentrificazione e di uno sfruttamento del territorio per le logiche di profitto. Pensiamo all'asilo occupato che è stato sgomberato anni fa e a tutto quello che tutti gli investimenti che sta attirando Zona Aurora in questi anni, da quando hanno costruito il campus Einaudi in avanti, ma forse anche da prima.
Sì, infatti la gentrificazione di questa zona è evidente, l'espulsione della popolazione povera, perché non regge più ai prezzi a cui sono saliti gli edifici abitativi, per esempio, non parliamo dei negozi, e gente che non riesce più a pagare l'affitto e che quindi se ne deve andare, proprio per questo effetto che d'altra parte la zona è semicentrale, arrivi in un attimo in Piazza Castello e quindi diventa preziosa per le speculazioni, e Maria Adelaide è dentro a questa logica. È lungo il fiume, con parecchio verde attorno, una bellissima situazione per una residenza di lusso, e se non di lusso molto signorile, e che potrebbe farsi anche attraverso accorgimenti urbanistici che purtroppo sono consentiti, come gli accordi di programma che diventano varianti di piano regolatore, per cui la nostra conquista deve rimanere un ospedale, può essere svuotata se il comune decidesse di accogliere le proposte della Lega, perché dietro a questo c'è l'assessore regionale Ricca della Lega, che è l'assessore allo sport, che attraverso le universiadi comincerebbe la ristrutturazione del Maria Adelaide come studentato, che poi diventerà, figurati, una residenza, ma è uno studentato lì, è sprecato, non si fanno troppi soldi, una residenza lì verrebbe, è già successo in tante altre parti della città. No, la speculazione immobiliare è evidente ormai per chi segue un po' queste cose. Il fatto è che il Consiglio Comunale, anche di recente, ha votato un ordine del giorno per la riapertura del Maria Adelaide, ma praticamente con un patto scellerato con la Lega. Riaprire solo una parte, come dicevi tu, del Maria Adelaide destinata alla sanità e il resto studentato. E su questo siamo a questo punto. Noi stiamo raccogliendo le firme in questo periodo perché si è rimosso il direttore generale della SL Città di Torino, il quale, rispetto alla proposta che il movimento Riapriamo Maria Adelaide ha avanzato già l'anno scorso, che gliel'abbiamo consegnata, sulla quale ha detto che era anche d'accordo, gli abbiamo chiesto di portarla all'assessore, quando poi abbiamo incontrato l'assessore ci ha detto che non l'aveva mai vista. Questo funzionario inganna la gente e porta avanti i disegni dell'assessore, non della legge, perché PNRR, decreto ministeriale, ma la stessa legge originaria della riforma sanitaria dicono che ci devono essere queste strutture di medicina di base del territorio. Questo devono fare quei soldi che arriveranno anche dall'Europa, attenzione, li dovremo restituire, tranne una parte che sarà data come regalo, diciamo così, ma comunque li dovremo restituire, tuttavia in tempi molto lunghi, a interessi molto bassi, quindi sarebbe un ottimo investimento, ecco, per finalmente fare quello che finora non si è fatto. Non lo si vuol fare.
Sì. Cioè, Maria Adelaide è un esempio, poi ci sono anche stati altri esempi di cronaca in un certo senso triste e nera, come l'ospedale di Settimo e quant'altro.
E l'ospedale di Settimo, sì.
Ne è stato un esempio abbastanza lampante. Però ecco, quello che mi chiedo è, ciò che ti stupisce non è in un certo senso l'assenza di partecipazione dei vari collettivi o comunque delle varie parti della società civile all'interno del processo dialettico che c'è dietro? Cioè, a me sembra un pochino, in un certo senso, che questo tipo di questione sia rimasta una nicchia all'interno dell'opinione pubblica, presa com'è da altre tematiche che, senza creare una gerarchia, possono più o meno sembrare importanti. Però in un certo senso a me sembra sempre la sensazione che il movimento da solo stia cercando di mettere luce e focus su questo tema, ma non riesce in un certo senso a prendere riverberanza, e di conseguenza la questione viene lasciata lì senza il vaglio della società civile, con il rischio che succeda quello che tu stai descrivendo. Cioè, non c'è la sensazione a volte di sentirsi soli?
Sì e no. Guarda, proprio sto vivendo sul terreno proprio questa situazione. Sabato scorso eravamo in Piazza Foroni, al mercato di Piazza Foroni, a raccogliere le firme. La gente sa di che cosa si tratta. Qualche volta ti spiega addirittura perché hai ragione tu. E firma, guarda, abbiamo raccolto in un'ora e mezza 100 firme. In città ormai della questione di Maria Adelaide si sa. Perché non riusciamo a creare, come dici tu, un movimento che sia sufficientemente forte per ottenere quello che tutti dicono che sarebbe giusto ottenere? Io credo che ci sia una, secondo me, da un lato una profonda delusione della gente nei confronti della politica e dei partiti tradizionali, insieme a una crisi che sta mordendo fortemente nelle carni delle famiglie, delle persone, le preoccupazioni, il lavoro, eccetera, la stessa salute che non riesce. Guarda, ero in farmacia l'altro giorno, entra una signora anziana con un foglio, chiede al farmacista: quanto costa questa medicina? 18,60 euro. Ah, è uscita, non ha comprato la medicina perché non ha i soldi per comprarla. Capisci che a questo punto questa gente è veramente sfiduciata, e creare l'obiettivo sul quale costruire la fiducia e quindi anche la voglia di impegnarsi e di lottare è un'impresa veramente difficile, che non dobbiamo tralasciare, ma che è molto difficile secondo me in questo momento.
Grazie mille Mariangela per la testimonianza e l'esperienza che ci hai portato. Adesso nelle prossime puntate, poi per uno specifico, parleremo delle altre realtà che abbiamo, Sicilia, Milano, ne abbiamo raccolte un pochino, fra virgolette, per cercare di capire sempre più nello specifico questi soldi come vengono davvero utilizzati. È un'impresa ardua, ma ce la faremo piano piano.
E cercare di capire anche quali sono le risposte che i vari territori stanno dando, un po' anche per capire come si possono coinvolgere le persone, no? Perché sembra sempre, come dicevamo un po' prima, che ci si muova solo sullo slancio dell'emergenza, quindi quando c'è l'emergenza l'attenzione pubblica è desta, poi dopo forse si perde un po' in nome dell'emergenza successiva.
Noi sono completamente d'accordo con voi, grazie.
Grazie Mariangela, grazie. Adesso noi vi facciamo sentire il prossimo brano di Jimi Hendrix.
Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand?
E ci arriva un messaggio di stazione, cioè ci dicono che alla stazione metro Lingotto ci sono i finanzieri coi cani, quindi fate attenzione.
Yeah.
Va bene, comunque radio ascoltatori, non volevamo ammorbarvi troppo con queste tematiche. Sappiate, se un giorno dovete pagare 150 euro per un RX random, di chi è la colpa? E,
non nostra,
non
spoiler,
nostra,
non
ovviamente
nostra,
non nostra. E con questo vi volevamo ricordare il prossimo appuntamento che si terrà.
Nick, tu lo sai il prossimo appuntamento?
Beh, l'appuntamento per i congiunzioni è ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30, ma se volete sentir parlare noi e se volete sentir parlare di PNRR, direi che se ne riparla per il secondo martedì di giugno, che non so quando è, onestamente, come data precisa esatta.
Però se vi stiamo tanto simpatici, ricordatevi che potete venirci a trovare tutti i martedì al Gabrio, alla microclinica Fatì, dalle 18.30 alle 20.30 noi siamo lì.
E anche il giovedì.
Anche il giovedì, è vero.
Ricordo anche
il giovedì
il servizio di micropsi, sempre il martedì dalle 18.30 alle 20.30.
Sì, oggi manca Pietro, il nostro uomo radiofonico, però abbiamo anche la micropsi.
E poi inoltre abbiamo anche un altro servizio importantissimo, cioè non noi direttamente ma in collaborazione con una di meno Stay Trans, abbiamo la consultoria.
Praticamente le case di comunità del PNRR l'abbiamo già fatta noi al Gabrio, possiamo dire,
sì,
questa cosa.
Diciamo. Sì, perché siamo troppo avanti.
Ricordiamoci che al Gabrio, in quartiere San Paolo, non avevamo detto l'indirizzo ancora, quindi le persone non sanno.
Giusto, Virgilio 42, vabbè, però il Gabrio, esatto, è un'istituzione, raga, se non sapete dove è il Gabrio non ascoltate Radio Blackout.
Vero.
Comunque, in ogni caso,
siete out.
18.30, 20.30, 11 maggio e 25 maggio, questi due mercoledì potrete trovare la consultoria aperta, è un servizio aperto a tutti e a tutte, naturalmente gratuito, con la possibilità di lasciare delle offerte up to you. Io inoltre vorrei anche ricordare un paio di appuntamenti, in realtà in via non ufficiale. C'è anche il canale Telegram di cosa?
Sì, arriva un suggerimento dal pubblico.
Se lo segnalano, c'è anche il canale Telegram del nostro programma radio.
Ah, sì, è vero. Di congiunzioni, cercateci su Telegram per rimanere aggiornati con tutte le cagate che diciamo noi.
Scusate, non sono abbastanza tecnologico. Però volevo lanciare due eventi, già che ci siamo. In via non ufficiale, l'evento della microclinica a fine maggio, non abbiamo ancora una data precisa, mentre invece
indicativamente tenetevi liberi l'ultimo weekend di maggio che ci divertiamo al Gabrio.
Sì, ma tanto, cioè, poi ci sarà il sole, ci sarà il caldo, magari stiamo fuori, ci beviamo una birretta. E però altro evento che questo è sicuro, quindi siateci il 14 maggio.
È sicuro perché te lo dice Facebook, mi piace questa certezza.
Assolutamente, infatti stavo ancora cercando la pagina.
Zuckerberg è sicuro di questa cosa?
È assolutamente sicuro. E l'evento delle tribade, così almeno ascoltiamo un pochettino di rap transfemminista, non troppo macista, e siamo tutti un pochettino più contenti.
C'è anche Sgarbi e Mughini,
che tra l'altro ha compiuto 70 anni, ha fatto una crociera sul Po, ho letto stamattina. Comunque,
questi sono gli aggiornamenti dal mondo che ci interessano.
Io direi che se siamo tutti e tutte d'accordo possiamo mandare un ultimo pezzo, ci salutiamo. Magari mandiamo le tribade, così almeno,
esatto,
potete anche
potremmo mandare le tribade, così avete un'anteprima di quello che vi aspetta.
Esattamente. E io direi che ci vediamo tra un mese.
Alla prossima.
Alla prossima.
Ciao ciao ciao.
Rapear no es delito, en la cárcel de los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón, van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Cortar quienes y que hacen delito, mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión.
El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
Simple, t'ajuveïm perquè creïm que un canvi és possible.
Mos voldrien tenir a tira tots en fila.
Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria.
Insomni quan sa realitat amassiga.
Hacen falta scratches, faltan pintadas, falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricada.
El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Mierda de guerrilleras en la guerra civil.
Libertad de expresión.
Toma,
es no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina.
El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con verme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc.
Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes, mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante, me extinguts es que siempre mantingut a sa casa real. Antisistema es un sistema que condemna a un cantán y que defena a un asesí de
elefant. Si rapear es delito, chico, no le des al play, te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar a las rejas, una cosa no es simbólica, la sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza.
Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones, los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, planeen posiciones. Sonia las persones, ni jutges, ni fiscals, ni bourbons.
Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción.
No callarem, no callarem.
No callarem.
No callarem, co.
No callaremos.
Per la insurgencia, Baltonic,
Cell.
Libertad de expresión.
Libertad de expresión.
Tomando posiciones
que retumben las prisiones.